A come America.
Martedì 29 aprile 2025. Bentornati a Come America. Un saluto da Emanuele Valenti.
E da Roberto Festa, ciao.
Eccoci Roberto, allora dopo alcune settimane di stop un po' forzato per tutte le trasmissioni di Radio Popolare per il 25 aprile, torna a Come America, mi verrebbe da dire il protagonista, il nostro protagonista principale comunque è sempre lui, no? Anche oggi siamo costretti a ripartire dal presidente Donald Trump. Allora, questa mattina Roberto nel GR ci hai raccontato il Canada, soprattutto l'effetto Trump sulle elezioni canadesi, però nelle scorse ore c'è stato anche un altro sviluppo importante, no? Una decisione importante ancora della Casa Bianca, altri ordini esecutivi che mi sembra in qualche modo tornino un po' a sottolineare, no, la priorità in fondo, la prima priorità del presidente, è corretto? Cosa è successo?
Ma allora è successo che Trump ha firmato degli ordini esecutivi che danno mandato a Pam Bondi, che è l'Attorney General, la segretaria della giustizia, e Kristi Noem, che è la segretaria alla Homeland Security, cioè alla sicurezza interna, di compilare l'elenco delle città santuario. No? Le città santuario sono quelle che dovrebbero essere un porto sicuro per i migranti, per i legali presi di mira dal governo federale. Quindi sono sostanzialmente quelle città, quegli stati che non collaborano all'applicazione federale, all'applicazione delle leggi federali sull'immigrazione, sono le grandi città.
Roberto, scusami, Roberto, ti devo fermare perché ti sentiamo molto male. Tu sei in una delle tue posizioni solite.
Io sono in una posizione normalissima. Mi posso muovere.
Prova
come
un attimo,
mi senti
perché
adesso?
Il suono era molto, la linea era molto disturbata. Proviamo
pronto,
adesso.
Mi senti?
Adesso sì, adesso ti sentiamo, vediamo come va. Ricominciamo però dall'inizio perché sei stato veramente disturbato, vai.
Ah, mi spiace. Allora, sostanzialmente Trump ha dato mandato a Pam Bondi, che è l'Attorney General, la segretaria della giustizia, e a Kristi Noem, che è la segretaria per la sicurezza interna, di compilare l'elenco delle città santuario, che sono quelle che non collaborano all'applicazione delle leggi federali sull'immigrazione. Sono le grandi città, New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco, no? E Trump chiede alle due, Pam Bondi e Kristi Noem, di adottare tutti i rimedi, le misure coercitive necessarie contro quelle giurisdizioni, quindi le città, gli stati, che continuano ad opporsi alla sua politica sull'immigrazione. Poi c'è un altro ordine esecutivo che riguarda soprattutto la polizia e che vuole dare più mezzi, più strumenti alle forze di polizia, quindi risorse legali, per esempio agli agenti di polizia che vengono accusati di illecito, si vuole rivedere o modificare le restrizioni esistenti in questo momento all'azione degli agenti di polizia, si vuole fornire loro più equipaggiamento militare. Caroline Leavitt, che è la portavoce della Casa Bianca, ha detto che questi ordini vogliono scatenare la lotta delle forze dell'ordine contro i criminali. Allora, secondo me è molto interessante la tempistica, cioè in un momento di molte incognite sull'economia, fare appunto la faccia dura, dimostrarsi duri in tema di sicurezza, di ordine pubblico, di immigrazione, ecco, è probabilmente un espediente per cercare di bloccare la caduta dei consensi che molti sondaggi, praticamente tutti i sondaggi di questi giorni lo mostrano, no? Ormai una maggioranza forte di americani come dire, è critica, ha molti dubbi sulle politiche di Trump. Il 60, secondo un sondaggio del New York Times di qualche giorno fa, il 66% degli americani pensa che la sua gestione in generale delle cose di governo sia caotica, il 59% pensa che sia minacciosa, che faccia paura. Gli americani sostanzialmente avevano votato Trump, hanno votato Trump per mettere mano all'economia, un'economia che loro percepivano come debole, incerta, insicura per il loro futuro. Quello che Trump sta facendo, come dire, è intendere il suo mandato in modo molto più ampio, e quindi mette mano ai dazi, alle tariffe, ci sono tutte le questioni che riguardano appunto le guerre culturali, l'inclusione, eccetera. E però appunto l'economia non sta andando bene, no? Soprattutto la questione, cioè questo continuo, come dire, su e giù sui dazi, per esempio, quindi trilioni di dollari sono stati spazzati via.
Soprattutto.
Esatto. Le compagnie non investono più, le compagnie aeree stanno per esempio tagliando i voli, le aziende stanno riducendo le loro previsioni annuali, la Federal Reserve dice che alcune aziende hanno smesso di assumere e che è probabile una recessione, il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le previsioni di crescita degli Stati Uniti, quindi diciamo tutto questo rende gli americani molto più incerti e molto più dubbiosi sulla riuscita delle politiche di Trump. E Trump quindi che cosa fa? Si rivolge in qualche modo all'ordine pubblico, alla sicurezza, all'immigrazione, per cercare appunto, come dire, di risalire nei sondaggi. Questo è un po' il tema, secondo me.
E questo è la questione politica. Allora, Roberto, dicevi un decreto, la questione delle città santuario, quindi diciamo le grandi città, no, che stanno un po', tra virgolette, all'opposizione rispetto alla Casa Bianca. Un altro decreto esecutivo per le forze di sicurezza, per la polizia, ce n'è stato un terzo, no, di decreto anche?
Sì, c'è stato un terzo decreto che è appunto quello che riguarda il potenziamento, riguarda sempre la polizia.
Ah, ok, era sempre lo stesso.
Ecco, sì. Ecco, sì, riguarda il potenziamento degli strumenti, dell'equipaggiamento delle forze di polizia.
Ok, in questo, un'ultima cosa ti volevo chiedere su questo. Allora, in questa situazione di incertezza, come dire, la Casa Bianca cerca di stare su una questione, così ipotizza, no? Un po' sicura, che le possa garantire più supporto. Questa è comunque anche, no, la priorità assoluta di Trump, mi riferisco soprattutto, Roberto, all'immigrazione, anche a prescindere, no, da questo momento difficile per quanto riguarda i consensi, giusto?
Sì, allora, sicuramente sì. Allora, economia ed immigrazione erano i due temi forti, sono stati i due temi forti della campagna elettorale di Trump. Lui ha insistito molto sull'immigrazione, anche se i suoi collaboratori gli dicevano: attenzione, questo può essere un tema sensibile, controverso, puntiamo molto sull'economia. In questo Trump ha avuto e continua ad avere molto fiuto, cioè le questioni della sicurezza continuano a essere molto importanti, e per lui sono anche, come dire, un motivo di esibizione pubblica, cioè quello cui stiamo assistendo in questi giorni è anche l'esibizione pubblica, no, dell'essere duri sull'immigrazione. E quindi, per esempio, il Patel, no, il nuovo direttore dell'FBI, che mette su, su non so se su X o su True Social la notizia in anteprima della giudice arrestata, le immagini che ci sono state del centinaio circa di persone, molti dicono che siano anche questi illegali, che sono stati arrestati in un nightclub di Colorado City, le due ragazzine, le due bambine americane che sono state rimandate comunque con la madre in Honduras, no? Cioè c'è una voglia di esibizione proprio pubblica per mostrarsi su questo, proprio perché secondo me i risultati non sono così buoni. Il problema qual è? Il problema è probabilmente che Trump intende appunto il suo mandato in senso molto largo, cioè non intende il suo mandato come qualcosa legato in particolare all'economia, ma lo intende quasi come una missione, appunto Make America Great Again, riportare l'America ad una grandezza originaria che poi non si capisce esattamente quale sia. E da questo punto di vista, appunto, ci sono tutta una serie di misure che vanno al di là poi dell'immigrazione e dell'economia. Pensiamo alla guerra, all'ideologia woke, pensiamo a tutta la guerra che sta facendo alle università. Ecco, quindi, come dire, Trump sta intendendo la sua presidenza, il suo mandato in modo larghissimo. Ecco, cioè ricostruisce, lui vuole ricostruire l'America e in questo senso probabilmente gli americani non sono più così convinti.
Ecco, riportare gli Stati Uniti dal suo punto di vista appunto sulla retta via. Hai citato lo scontro con le università, mi sembra solo di ieri, no? La conferma di questo di questa notizia, un numero importante di università americane, noi nelle notizie abbiamo citato soprattutto, no, lo scontro con Harvard nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, ma appunto il fronte sembra abbastanza compatto, appunto di 10 università contro la Casa Bianca. Di cosa si tratta? Cos'è successo di nuovo su questo fronte?
Ma allora, in realtà sono poi due. Una ne è uscita per dimostrare l'assurdità anche della situazione in cui siamo arrivati, con l'amministrazione Trump che ha fatto causa a Penn University per discriminazione di sesso, cioè per aver discriminato le donne sportive ammettendo nelle proprie competizioni un atleta transgender. Comunque, qual è il tema? Qual è? Allora, lo sappiamo, lo dicevi tu, cioè c'è stata questa politica di cancellamento, di congelamento di miliardi di finanziamenti, oltre 2 miliardi e 200 milioni cancellati a Harvard, cancellati milioni a Columbia, cancellati milioni a Princeton University, eccetera. Allora, che cosa sta succedendo? Cioè, i vertici di alcune delle università più prestigiose d'America hanno creato un gruppo, loro lo chiamano un collettivo, no? Che è estremamente privato e che mira sostanzialmente a contrastare gli attacchi dell'amministrazione Trump alle università, con gli attacchi e i tentativi da parte dell'amministrazione, le richieste che sono state fatte, entrare nella governance delle università, controllare le ammissioni e le assunzioni, la richiesta dei nomi degli studenti stranieri che hanno partecipato alle proteste, la cancellazione dei programmi di inclusione e diversità. Sono appunto le richieste che sono state fatte. Harvard è stata la prima in modo chiaro e netto a dire di no. Adesso, appunto, secondo informazioni raccolte dal Wall Street Journal, ci sarebbero almeno 10 università, ci sarebbero tutte le Ivy League, non è chiaro la composizione, comunque tutte le Ivy League, quindi vuol dire Brown, Columbia, Cornell, Harvard, Princeton, Penn, Yale e Dartmouth College, più alcuni istituti di ricerca superiore, si sono messi insieme per prepararsi, cioè che cosa fare quando il governo ci fa qualche richiesta. È un gruppo, diciamo, molto operativo, cioè in queste settimane ci sono state tutta una serie, no, di grandi istituzioni, di per esempio l'American Association of Colleges and University, che ha condannato le ingerenze governative, ci sono stati leader, appunto 500 leader dell'istituzione superiore che hanno firmato un manifesto. Questa è una cosa in parte diversa, cioè è un gruppo appunto molto operativo. Che cosa fare quando ci viene chiesto di dare i nomi degli studenti stranieri? Che cosa fare quando ci viene detto che bisogna, il governo vuole controllare le assunzioni? Cioè, quello che si vuole evitare, per esempio, è che vengano ripetuti gli errori che sono stati fatti, per esempio, dagli studi legali. Cioè, alcuni studi legali hanno acconsentito alle richieste del governo e quindi c'è stata una divisione, una spaccatura. Alcuni hanno detto di sì, alcuni hanno detto di no. Quello che le università vogliono fare è dire: attenzione, esistono delle linee rosse, e quindi indipendenza economica, autonomia sulle ammissioni, sulle assunzioni, sul modo di insegnare. Su queste cose l'amministrazione non può dirci nulla. Ci sono università che esistono da oltre 300 anni, Trump è in carica da 3 mesi,
da meno
e quindi
tempo.
Ecco, sì, diciamo molto meno tempo, e quindi esistono delle linee rosse che non possono essere superate. Ecco, quindi da questo punto di vista, come dire, è un'iniziativa importante e nuova, perché decide, come dire, delle cose molto concrete. A questo noi potremmo dire di sì. Per esempio, la giustificazione che il governo usa nel volere entrare nell'amministrazione delle università è che queste università non avrebbero a sufficienza combattuto l'antisemitismo e difeso gli studenti ebrei durante la guerra a Gaza. Quindi, come dire, se ci chiedono di potenziare le misure contro l'antisemitismo, ok, a questo possiamo dire di sì. Se ci chiedono di controllare le assunzioni, a questo tutte noi università dobbiamo dire di no. Quindi in questo senso è un'iniziativa interessante.
Roberto, come dire, siamo in quello che dicevi, nel quello che stavi citando prima, cioè è una battaglia culturale di Trump nel suo tentativo appunto di ricostruire, ridisegnare, no, quello che rappresenta poi l'America, no? Giusto?
Esatto, cioè sì, è appunto, come dire, quello che sta portando avanti
Trump. Verrebbe da chiedersi per quale motivo si debba scagliare, no, il governo contro le più importanti università americane, è questo.
Beh, perché questa è una battaglia che i conservatori stanno conducendo da anni. Cioè, per il mondo conservatore americano, le università sono, come dire, il brodo di cultura, cioè dove viene, come dire, dove si sviluppa, dove nasce, si sviluppa, cresce, si potenzia un pensiero liberal, un pensiero progressista, il pensiero del wok, no? Il pensiero della differenza, i dipartimenti di studi su LGBTQ, transgender, la cultura della diversità razziale. Cioè, sono tutte cose che i conservatori vedono come fumo negli occhi. Ecco, quindi, come dire, colpendo, prendendo in qualche modo la scusa dell'antisemitismo, si vuole, come dire, si punta a cancellare quello, si punta in qualche modo a limitare l'autonomia delle università. E quindi, tra l'altro, una delle richieste che Trump faceva, che l'amministrazione ha fatto, è quella che i corsi, gli insegnamenti rappresentino la diversa gamma del pensiero, e quindi che si insegnino anche le teorie conservatrici. Quindi, come dire, il fine è abbastanza chiaro da questo punto di vista.
Challenge just means that I love you as much as I wish that I do.
Sono le 10:56 minuti, state ascoltando Acomi America di martedì 29 aprile 2025 su Radio Popolare. Roberto, una manciata di minuti, un'altra questione molto interessante che mi segnalavi questa mattina quando stavamo pensando alla trasmissione di oggi. Allora, la prossima settimana, ormai lo sappiamo, comincerà il conclave, quindi i cardinali eleggeranno il nuovo Papa. Anche su questo Trump è operativo. In che modo?
Sì, beh, allora si diceva prima di questa, come dire, di questa missione culturale che lui starebbe cercando appunto di realizzare. Allora, Trump è una figura che dà alla sua presidenza un valore religioso, lui è il predestinato, quello l'ha detto più volte, è stato salvato da Dio dall'attentatore in Pennsylvania, proprio per Make America Great Again, per rendere di nuovo grande l'America. È venuto appunto a Roma per i funerali del Papa, ed è un segnale importante. È un segnale importante di che cosa? Del fatto che i cattolici americani, e Trump, che non è cattolico ma comunque è molto attento a quel mondo, che è diventato, il mondo cattolico è diventato in qualche modo il, come dire, il centro, il leader di quella battaglia conservatrice che appunto i conservatori americani stanno portando avanti. Cioè, in qualche modo i cattolici hanno sostituito, potremmo dire, gli evangelici come base, come leader, come leader anche proprio da un punto di vista culturale del movimento conservatore americano. I cattolici sono circa un quinto della popolazione americana, statunitense, però la loro forza politica e intellettuale si è estesa, sono diventati un baluardo in qualche modo di conservatorismo, sono importantissimi nella politica. J.D. Vance è cattolico, ci sono... Biden era cattolico, Steve Bannon è cattolico, 6 su 9 giudici della Corte Suprema sono cattolici, è cattolico Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett, quindi 5 conservatori su 6 sono cattolici, ed è cattolica Sonia Sotomayor, che è la liberal, quindi 6 giudici su 9 sono cattolici, per dare il senso dell'importanza.
Ecco, e quindi
no,
che... in questo contesto, scusa Roberto perché mancano 30 secondi, in questo contesto allora diventa importante quello che succederà dalla prossima settimana in Vaticano.
Sì, allora i cattolici hanno americani conservatori, hanno molti soldi, controllano l'istruzione scolastica, sono nella politica, hanno votato questo presidente in maggioranza, hanno molti giovani preti, no? E quindi, come dire, i cattolici americani, le gerarchie cattoliche americane, che sono molto conservatrici e che hanno criticato Bergoglio, non sono disponibili a stare a guardare mentre i cardinali a Roma eleggono un papa e possibilmente un papa loro sgradito. Quindi, come dire, da questo punto di vista, in questi giorni ci sono stati in queste settimane, ma durano da tempo queste manovre per cercare di influenzare la scelta del prossimo papa.
Acomi America di oggi, martedì 29 aprile 2025, si chiude qui. Grazie Roberto Festa.
Grazie, grazie Emanuele Valenti.
Una buona giornata e un buon ascolto. Ciao.
Ciao.